Profeta Ezechiele. In quei giorni uno spirito entrò in me, mi fece alzare in piedi e io ascoltai colui che parlava. Mi disse: figlio dell'uomo, io ti mando ai figli di Israele, una razza di ribelli che si sono rivoltati contro di me. Essi e i loro padri si sono sollevati contro di me fino ad oggi. Quelli ai quali ti mando sono figli testardi e dal cuore indurito. Tu dirai loro: dice il Signore Dio, ascoltino o non ascoltino, dal momento che sono una genia di ribelli, sapranno almeno che un profeta si trova in mezzo a loro. Parola di Dio.
Prendiamo il libretto dei Salmi. A pagina 19 recitiamo il Salmo 33. Pagina 19, il Salmo 33. Inizia la parte di qua verso il pianoforte e risponde la parte opposta. Gridate di gioia al Signore, voi giusti. Da voi fedeli si innalzi la lode. Celebrate il Signore al suono della cetra, lodatelo sull'arpa a 10 corde. Cantate per Lui un canto nuovo, acclamatelo con la musica più bella. Chiara è la parola del Signore, sicure sono tutte le sue opere. Egli ama il diritto e la giustizia, del suo amore è piena la terra. La parola del Signore creò il cielo e il soffio della sua bocca tutte le stelle. Egli parlò e tutto fu fatto, diede un ordine e tutto fu compiuto. Il Signore distrugge i piani dei popoli, rende vani i progetti delle nazioni. Ma i piani del Signore durano per sempre, tutti i suoi progetti rimangono nei secoli. Dall'alto del cielo il Signore guarda e vede tutti gli uomini. Dal luogo dove abita, egli osserva tutti gli abitanti della terra. Lui ha creato il loro cuore, lui conosce le loro azioni. Un re non vince con un grande esercito. Un guerriero non si salva con la sua forza. È un'illusione la vittoria con i cavalli. La salvezza non viene dagli eserciti. Ma il Signore veglia su chi crede in Lui, su chi spera nel suo amore. Per farlo fuggire alla morte e tenerlo vivo in tempo di fame. Noi speriamo nel Signore. È Lui che ci aiuta e ci protegge. Da Lui viene ogni nostra gioia, in Lui è tutta la nostra fiducia. Il Tuo amore ci accompagni, perché noi confidiamo in Te, o Signore.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, affinché io non monti in superbia, è stata data alla mia carne una spina, un inviato di Satana per percuotermi, perché io non monti in superbia. A causa di questo, per 3 volte ho pregato il Signore che l'allontanasse da me, ed Egli mi ha detto: ti basta la mia grazia, la forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza. Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Infatti, quando sono debole, è allora che sono forte. Parola di Dio.
Thank you.
Spirito del Signore è sopra di me, mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga e molti ascoltandolo rimanevano stupiti e dicevano: da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi? Ed era per tutti motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì, e si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando. Parola del Signore. Abbiamo cominciato a dedicare la prima domenica di ogni mese alla Messa dell'Undici, ma poi più che altro alla Messa dell'Undici, ma poi anche alle altre messe, proprio a pregare e a riflettere sul dramma che stiamo vivendo in tutto il mondo. Le guerre, l'avete sentito all'inizio della Messa, c'erano anche prima, e tante. Però le ultime due che sono esplose ci preoccupano ancora di più, perché tendono ad essere mondiali. Anche dietro le altre c'erano altre forze, ma ora è più evidente che dietro ognuna delle parti c'è tutto il resto del mondo. Alludo, lo immaginate, alla guerra Russia-Ucraina e ancora di più, secondo me almeno ancora di più pericoloso, lo scontro tra palestinesi e ebrei. Oggi vorrei sottolineare ancora una volta la relazione stretta che c'è fra religione e violenza. Sembra impossibile. Non dico nemmeno tra cristianesimo e violenza, il che secondo me è ancora più grave rispetto ad altre religioni. Ma ogni religione si trascina dietro un invito alla violenza spaventoso. L'abbiamo detto tante volte questo. Anche intanto dividere nettamente la verità dalla falsità è di una violenza enorme, perché se la verità è un discorso da imparare a mente, se ho ragione io t'ha torto te, non c'è una via di mezzo. Se io dico questa tovaglia è bianca, se tu dici l'è nera, non si può trovarsi d'accordo, dire facciamo grigia, insomma ci si mette d'accordo, no, ho ragione io t'ha torto te. Ma nel Vangelo, per esempio, Gesù dice: io sono la verità. È un'altra ipotesi, è un altro contesto culturale. Io sono la verità vuol dire la verità è una persona con cui entrare in relazione. La verità è l'amore che si dona, è la relazione con l'altro. Capito? Siamo in un altro orizzonte culturale. Le religioni invece, quanto sangue, abbiamo detto tante volte in questi giorni, quanto sangue è stato versato dietro il paravento di Dio, con la scusa di Dio, dappertutto, anche in campo cristiano, che avrebbe dovuto, ricordiamoci che il primo segnale importante che onora la non violenza nei tempi nostri, nei tempi moderni, viene da un induista, da Gandhi, mentre la Chiesa benediva le armi. Poi bisognerebbe riflettere su questo. È molto significativo. Il mese scorso, noi mi sono distratto perché volevo ricordarvi, noi siamo qui in questo momento insieme a altre 10 comunità della Chiesa di Firenze che hanno deciso insieme con noi una volta al mese di rendere pubblica questa riflessione sulla violenza e sulla pace. Abbiamo addirittura avuto, non so se c'è la Carla qui, no, pare di no, abbiamo avuto anche la solidarietà di alcune comunità milanesi che stanno facendo, non con noi, ma per conto loro, stanno facendo anche loro questo tragitto di riflessione sul dramma che stiamo vivendo. L'ultima volta dicemmo, sottolineammo, il fatto che nelle religioni e anche nel cristianesimo, nonostante che Gesù fosse venuto a superare questo aspetto, si marca la distinzione della realtà in sacra e profana. È un elemento di causa di violenza spaventosa. Se il mondo è diviso in oggetti, azioni, persone sacre e profane, è una spinta alla violenza. Non c'è momento, ne parlammo il mese scorso di questo. E anche nel cristianesimo è rientrata in pieno questa distinzione. Gesù era venuto a abolirla. Non è vero che ci sono delle azioni e degli oggetti che portano a Dio e altri che invece non portano a Dio. Tutto può portare a Dio se usato nell'ottica dell'amore. Quando io lo spiego al catechismo ai ragazzi, è un esempio che vi ho fatto altre volte. Un coltello è sacro o profano? Dipende. Se la dopri per infilarlo nella schiena a uno, è causa di morte. Se la dopri per tagliare il pane e darlo a chi ha fame, è motivo di amore, di speranza. Non sono le cose mezze da buttare via e mezze da salvare. È il cuore dell'uomo che le usa. Per il resto, pensate a San Francesco. San Francesco lo dava perfino per sorella morta. A me non mi riesce vedere la morte come sorella. Lui perfino la morte la chiamava sorella. Quindi dipende dal cuore dell'uomo adoperare le cose in modo che siano stimolo alla pace. Ecco, io vorrei oggi invece soffermarmi su un'altra testimonianza che ci viene dalla Bibbia, che ci fa capire quanto siamo fuori strada a nascondersi dietro il paravento di Dio per giustificare la violenza, qualunque essa sia. È vero che nel Vecchio Testamento si giustifica in nome di Dio la violenza, figuratevi, non so se lo sapete, c'è un libro, si racconta, no, che c'era un libro, si è perso ora, dell'Antico Testamento, intitolato Le guerre di Dio. Quindi nemmeno la guerra santa, quella c'è ancora, c'erano le guerre di Dio, cioè secondo loro volute da Dio, ma la Bibbia va letta in progress. La Bibbia non va letta isolando episodio per episodio. Va visto, la Bibbia racconta come l'uomo vede Dio, si evolve nel vedere Dio. Quindi si parte da un modo di vedere Dio e piano piano si evolve. E non è nemmeno che il grafico che descrive questo cammino della conoscenza di Dio sia un grafico, sia una linea ascensionale. Come dire, si parte da una visione primitiva di Dio, quindi violenta, e piano piano invece si arriva a una concezione più vicina a quella di Gesù. Non è così. Se un grafico dovremmo farlo, dovrebbe essere un grafico sinusoidale, cioè si arriva a delle intuizioni bellissime e poi si torna indietro, poi si va avanti, poi si ritorna indietro. Va colto quindi la costante del cammino della conoscenza di Dio. Questo mi sembra molto importante perché se no nella Bibbia c'è giustificazione della violenza a iosa. Quante Dio vuole ce n'è. Con Gesù si arriva a un punto, non è un punto d'arrivo, si riparte di nuovo di lì, ma si arriva a un punto in cui il nome di Dio addirittura è amore che si dona. Quindi Dio, noi non crediamo in un Dio che ha tutte le virtù, che è giusto, castigatore, misericordioso. Dio, dice il Nuovo Testamento, è misericordia, non è misericordioso. È il suo specifico questo. La giustizia quindi è importante, ma va cercata all'interno dell'orizzonte della misericordia. Questo è il Padre di cui ci parla Gesù. Non so se sapete che è una parola difficile, che poi la significa, è andata a significare anche altre cose, ma nel Nuovo Testamento si dice che Gesù è l'esegesi di Dio. L'esegesi vuol dire la spiegazione di Dio. Noi si dice che Gesù è Dio. È pericoloso dire Gesù è Dio. Molto più chiaro dire Dio è Gesù. Perché se io dico Gesù è Dio, applico a Lui la mia concezione di Dio, cioè onnipotente, fai che vuole, castigatore. Qui invece si rovescia il discorso. Vuoi conoscere Dio? Guarda la vita di quest'uomo che ha fatto una carezza perfino a chi l'ha condannato a morte. Vi ricordate quel proverbio che io cito sempre, che mi piace tanto, un proverbio orientale, che dice Gesù ha fatto come l'albero del sandalo, che profuma di sé la scure che l'abbatte. La scure lo distrugge e lui come risposta gli lascia il profumo. Il sandalo sembra che sia un albero profumatissimo. Questo è il volto di Dio. Noi crediamo che Gesù è il volto di Dio. E allora questa intuizione c'era anche nell'Antico Testamento, ma è rimasta minoritaria, non se ne parlava quasi mai. Ma per esempio profeti come Amos, Isaia, Geremia avevano già intuito che Dio non poteva spingere alla violenza. Io oggi vorrei parlare brevemente dell'esperienza di un profeta che si chiama Elia, e molti di voi avranno sentito rammentare, si parla di lui, mi sembra, non vorrei sbagliare, nel secondo libro dei re dell'Antico Testamento. Elia assomma nella sua vita questo tragitto che l'umanità, o meglio, il popolo ebraico ha fatto in tutta la sua storia. Lui parte dalla concezione di un Dio violento, crede di obbedire a Dio facendo stragi, perché siamo in un periodo in cui il popolo ebraico è diviso in due nazioni, il regno di Israele e il regno di Giuda. Lui abita nel regno di Israele. Il regno di Israele è un periodo, siamo nel 900 avanti Cristo più o meno, quindi un migliaio di anni prima di Gesù. È un periodo, da un punto di vista economico, fiorentissimo. Aspetta, fiorentissimo per la casta dei ricchi, sulla pelle di disgraziati che invece portano il peso del dolore e della miseria. Ma è un periodo pieno di ricchezza, anche se mal distribuita. Ebbene, il re di questo regno di Israele è un certo, sfugge il nome ora, insomma lui Abdia mi pare, ma non ha importanza. La sua moglie, che è Jezabele, non è un'ebrea, lui si è innamorato di una donna di un popolo vicino, quindi sposandola e portandola in Israele lei porta i suoi culti, tutta la fede che lei ha nei Baal, sono gli idoli della sua religione, che sono cose terribili. Per esempio si uccidono bambini per placare l'ira dell'idolo. Quindi è entrato nel popolo di Israele questo modo di fare anche. C'è la prostituzione sacra, che in altre esperienze culturali e religiose c'era. Cioè c'erano delle donne che il culto consisteva nell'andare a fare l'amore con queste prostitute. Quindi una concezione piuttosto banale della bassa, della, non lo so, poi rispetto a tante altre, ma insomma abbastanza bassa della religiosità. Ebbene, questo re e la sua moglie impongono il loro pensiero a tutto il popolo. Quindi il culto dei Baal, di questa religione pagana, si allarga enormemente. Elia, che è un profeta invece credente in Yahweh, si erge contro di loro e organizza un esercito privato, abusivo, per combattere i sacerdoti di Baal, questi sacerdoti pagani che si era portato Jezabel dietro. E vince lui. Dice la Bibbia, racconta, ammazzò 450 sacerdoti. Quindi fu una carneficina, fu in quel periodo. Quindi lui ha vinto praticamente, ha vinto per modo di dire, perché la regina, vedendo quello che è successo, scatena contro di lui l'esercito per ammazzarlo. E lui scappa. Finalmente giunge su un monte, il monte Horeb, che è il monte Sinai, quello su cui Mosè ricevette le tavole della legge, insomma, per intendersi. E lui, braccato, che sta per essere ucciso, si nasconde in una grotta. E lì in una grotta litiga col suo Dio, affronta il suo Dio, lo mette alle corde, lo mette in un cantuccio e gli dice: ma come? Io ho rischiato la vita per difendere la vera religione contro queste religioni e te non mi difendi, mi stanno per ammazzare. Sente una voce, non mi dite cos'era la voce, non lo so, un sogno, no? Si parla spesso di voci che l'uomo attribuisce al profondo della propria coscienza o a Dio, chiamatelo voi come volete, che gli dice: affacciati fuori dalla grotta, ho da dirti qualcosa. Lui si affaccia fuori dalla grotta e in quel momento si scatena un vento spaventoso che spacca le rocce, dice la Bibbia. Ecco. E Elia pensa: eccolo, finalmente Dio mi vendica. C'è l'esercito che mi insegue, ma questo vento distruggerà tutti. E la Bibbia nota immediatamente dopo: ma Dio non era nel vento. Allora dopo il vento viene un terremoto che scombussola tutto il territorio lì. E Elia di nuovo dice: eccolo, questa volta non sbaglio, è lui che viene a difendermi, a vendicarmi. Ecco. E di nuovo la Bibbia commenta: ma Dio non era nel terremoto. Finito il terremoto, piglia fuoco il bosco vicino, si incendiano i boschi vicini e distrugge tutto. E di nuovo Elia che pensa: eccolo finalmente, il Dio violento, il Dio onnipotente, quello che può far tutto, il Dio vendicatore. E di nuovo la Bibbia commenta: ma Dio non era nel fuoco. E poi Elia sentì una brezza leggera che gli carezzò il viso. Dio era in quella carezza. Anzi, essere più precisi, il testo originale non dice una brezza leggera, dice: Elia udì la voce di un silenzio sottile. Quando andavo a scuola io si chiamavano ossimori, questi paradossi. Ricordate, c'era la canzone Ghiaccio bollente, per dire uno si innamora. Udì la voce di un silenzio sottile. Dio non era nel terremoto, non era nel fuoco, non era nel vento che sconquassava le rocce, era in quella voce di silenzio sottile. Ma Elia ha vissuto questo cambiamento durante la sua vita. Ma tutta la storia biblica è un passaggio da una concezione primitiva di Dio, che poi è rientrata nel cristianesimo in pieno, pensate alle crociate, Dio lo vuole, e sgozzavano bambini musulmani. Quanta violenza è stata fatta in nome di Dio, dietro questo paravento. Ma queste sono le cose che in me anche mi danno più noia, quando istintivamente tendo a giustificare le mie porcherie con la volontà di Dio. Almeno assumiti la responsabilità delle porcherie che fai, non ti nascondere dietro il paravento di Dio. Io credo che oggi siamo arrivati a un punto che o si approfondisce o diventa vita di tutti i giorni questo modo di giudicare la vita e Dio, o è la fine. Credo quindi che sia molto importante che noi facciamo sentire anche da qui la voce, urliamo la voce di un silenzio sottile. Non bisogna urlare, ma non con la violenza, né quella fisica né quella delle armi, ma con la forza dello spirito. Io credo che uno dei pericoli più grandi che si corre oggi non è la guerra, è la assuefazione alla guerra. E infatti non se ne parla più. La saccetta come, tanto là c'è, nessuno ci può far nulla. Ecco. Io credo questo è il pericolo più grande che ci sia. Ecco perché un piccolo segno, figuratevi se sono illuso di risolvere il problema con questo, ma i grandi monumenti si fanno costruendo mattone per mattone e facendolo diventare quindi di un'importanza enorme. Ecco, io questo vorrei, oggi vorrei invitare tutti a pensare quanto dentro di noi anche la presunta fede che diciamo di avere non sia mischiata violentemente alla violenza, e cercare davvero di vedere Dio come amore che si dona. L'emblema, la sintesi del significato di quello che Gesù ha voluto dirci avviene sulla croce. Vi ricordate? Gesù sta morendo in croce e la gente urla: scendi dalla croce e crederemo in te, fai un gesto violento, polverizza tutti i tuoi nemici e allora ti veniamo dietro. Noi abbiamo bisogno di un Dio forte, non di un Dio che muore in croce, che ci se ne fa? E se Gesù, io lo domando ai ragazzi di catechismo a volte, se fosse sceso dalla croce. C'è un film di Carmelo Bene che racconta proprio in una fantasia cosa sarebbe successo se Gesù scendeva dalla croce. La gente urla: scendi dalla croce e crederemo in te. Si vede Gesù che stacca le mani dalla croce e dice: voi sarete puniti, mi avete condannato a morte. Ecco. Se avesse fatto così, Gesù sarebbe uno dei tanti Napoleoni, dei tanti Giulio Cesare, che vince finché non trova uno più forte di lui e lo schiaccia. Il grande scandalo di Gesù è la risposta, vi ricordate? Scendi dalla croce e crederemo in te. E lui: padre, perdonali, non l'hanno fatto apposta. Noi dobbiamo urlare con la voce di un silenzio sottile: beati i costruttori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. A pagina 49, se mi date un libro...